Amel Grami è un'intellettuale tunisina, insegna studi islamici e di genere all'Università La Manouba di Tunisi. Si interessa di studi religiosi comparati e dei rapporti tra religione e società. Si batte anche per i diritti delle donne. Non stupisce quindi che sia molto preoccupata per il futuro del suo paese dopo alcune dichiarazioni di membri del partito di ispirazione islamica Ennahda, che ha vinto con larga maggioranza le elezioni per l'Assemblea Costituente. L'abbiamo intervistata in occasione di una sua visita a Milano, quando ha tenuto una lezione dal titolo «Il Mediterraneo, il nuovo protagonismo arabo» nell'ambito della Scuola di Cultura Politica, promossa da Casa della Cultura e Fondazione Feltrinelli.
Donc après la révolution, il faut dire que la société tunisienne est passée par plusieurs crises.
Dopo la rivoluzione, la società tunisina ha attraversato diverse crisi. In primo luogo crisi identitarie, perché il dibattito tra i partiti politici si è focalizzato proprio sulla questione identitaria, anche se la gente, il popolo, non sente il problema dell'identità come prioritario, come una necessità. Si è trattato piuttosto di un dibattito ideologico. Prioritaria è stata percepita invece la crisi economica. Molta gente ha perso il lavoro, altri hanno avuto difficoltà a mantenere in vita le piccole attività commerciali. E anche a livello di generazioni ci sono stati degli scontri, perché c'è stato un sentimento di narcisismo da parte dei giovani, che sentivano di aver realizzato la rivoluzione e non erano contenti delle azioni dei vecchi, e hanno iniziato a criticare l'operato di tutti i rappresentanti dei partiti sopra i 50 anni. Anche a livello di scuola e università ci sono state critiche da parte dei professori che volevano cambiare metodi che consideravano superati. Infine c'è stata la crisi sull'organizzazione dello spazio pubblico, culminata con l'inizio della campagna elettorale, perché c'è stato un dibattito sull'uso delle moschee e dello spazio pubblico e abbiamo constatato che i partiti politici di ispirazione islamica prendevano con la forza delle moschee e approfittavano della fragilità del governo di transizione per passare un messaggio politico e ideologico, insinuare dei pregiudizi nella gente che si trovava lì per pregare, dicendo loro di non scegliere altri partiti politici e cercando di convincerli a votare unicamente per il partito Ennahda, con la motivazione che quel partito avrebbe difeso l'Islam. C'è stata una vera e propria strumentalizzazione dell'Islam a fini politici prima delle elezioni. Dopo le elezioni la situazione si è un po' destabilizzata perché diversi settori della società hanno percepito che la loro condizione era peggiorata. Il dibattito tra partiti politici su chi sarebbe stato scelto per governare, chi sarebbe stato nominato, non rifletteva le vere preoccupazioni dei tunisini, ovvero la disoccupazione, la povertà. Nelle ultime due settimane abbiamo avuto diverse manifestazioni, scioperi, persone che si rivoltavano per la loro condizione, che non era migliorata.
Un blocco economico, dei gens qui se rivoltaient parce que leur condition de vie ne s'est pas améliorée, etc. Voilà.
La Tunisia ha livelli di istruzione molto alti, è conosciuta come paese laico in cui il tasso di occupazione femminile è alto. Riuscirà a ripartire da questi suoi punti di forza?
Oui, actuellement, donc il y a un sentiment d'insécurité de la part des femmes donc progressistes modernes.
Attualmente tra le donne progressiste domina un senso di insicurezza. La società civile comincia a mobilitarsi per mantenere il codice dello statuto personale, una serie di leggi promulgate nel 1956 da Habib Bourguiba e che prevede, tra le altre cose, la parità tra uomo e donna. Perché immediatamente dopo le elezioni il leader del partito vincitore Ennahda, Rachid Ghannouchi, ha dichiarato di voler modificare alcuni articoli di questo codice, mentre durante la campagna elettorale aveva negato di volerlo fare. Vuole cominciare dall'articolo che regolamenta le adozioni. Dice che non è conforme alla Sharia e noi crediamo si tratti di un inganno, che si cominci da questo articolo per finire di riformare tutto il codice. Il secondo sospetto è venuto da una dichiarazione del futuro primo ministro Shbeli, che questa settimana, durante un meeting di Ennahda, ha detto che presto festeggeremo il sesto califfato a partire dalla Tunisia. uno smacco e una delusione per i partiti progressisti e gli altri partiti liberali, uno shock, perché dichiarare il califfato vuol dire che il primo riferimento è islamista. Non si tratta di uno Stato civile, di una seconda repubblica, ma di un programma per restaurare un califfato in Tunisia. E ha inoltre detto ai suoi seguaci che conquisteremo il mondo per liberare la Palestina a partire dalla Tunisia. Questo errore, se vogliamo chiamarlo così, da parte del probabile futuro primo ministro, ha provocato la reazione delle persone, che hanno cominciato a scrivere, a commentare quella provocazione. E la società civile ha fatto sentire che è presente, che vigila, che non c'è la possibilità di ribaltare le promesse fatte da Ennahda in campagna elettorale. Un terzo e ultimo elemento di preoccupazione viene da una delle donne elette nella Costituente nelle file di Ennahda. Ha detto di essere contraria alle troppe libertà delle donne non sposate, che bisogna difendere la morale, che siamo una società musulmana e dunque è inaccettabile aiutare o fondare delle associazioni per difendere i diritti delle donne non sposate o delle ragazze madri. E quindi è nato un vivo dibattito sulla stampa su questo tema. È evidente che in Tunisia ci sono due progetti di società. Uno vuole cambiare in direzione del conservatorismo, della religiosità. Si è già iniziato a fare delle pressioni, per esempio, sulle studentesse universitarie per obbligarle a portare il velo. Così come ci sono state alcune violenze in strada, un vero e proprio odio verso le donne per costringere all'uso del velo negli spazi pubblici o sui mezzi di trasporto. Ci sono state delle aggressioni nei confronti di artisti o cineasti. C'è un rischio per la libertà religiosa, la libertà di espressione e la libertà di creazione per gli intellettuali. Questo progetto di società si manifesta anche nel rifiuto di adattarsi ai ritmi di vita quotidiana che abbiamo adottato da tanti anni, perché c'è chi chiede la separazione dei sessi. Ci sono studenti che chiedono di fare la preghiera durante le ore di lezione. Tutte queste richieste ci parlano di un progetto che si sta applicando a poco alla società tunisina. Dall'altra parte, il ruolo dei democratici e modernisti si limita a difendere i diritti fondamentali delle persone e a difendere le promesse della rivoluzione che si sono rimangiati subito dopo le elezioni.
Il progetto modernista progressista della Tunisia, quindi maintenance dei droits fondamentaux du peuple et surtout défendre donc toutes les promesses de la révolution donc tenues lors des propagandes pour donc les élections.